E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Visto che per, diciamo, i più distratti, anzi forse i più attenti, questa canzone dei Coldplay, Life in Technicolor, potrebbe sembrare totalmente fuori contesto, perché chi segue questa trasmissione sa che noi parliamo di produzioni artistiche di 50 anni fa. Chiariamo subito il discorso, perché abbiamo introdotto con questa canzone, appunto Life in Technicolor, la seconda intervista di oggi, l'ospite della seconda metà della Bottega del Forno, che con piacere accogliamo ai nostri microfoni, Christian Raimo. Ci sei? Eccolo qua, ci sei?
Sì.
Ben arrivato a Radio Città Aperta e grazie per la disponibilità.
Grazie a voi.
Allora, Christian Raimo ha da poco pubblicato per conto della Nave di Teseo L'invenzione del colore, che ha vari, è un romanzo autobiografico che ha vari piani narrativi, di cui forse quello che emerge più di altri, per quello che mi riguarda ed è il motivo principale per il quale l'ho chiamato in causa, è proprio il racconto di un'invenzione che suo padre Raffaele, e che appunto è, diciamo, una riscoperta che fa parte di uno dei piani narrativi del libro. Appunto, il padre Raffaele ha fatto un'invenzione molto importante per quello che riguarda la storia del cinema, all'interno dell'azienda per la quale ha lavorato per parecchi anni, ossia la Technicolor, e da qui il motivo della scelta dei Coldplay con questo brano Life in Technicolor. Allora, poi entriamo magari nell'ambito degli altri, diciamo, racconti che fanno parte di questo libro. Però, insomma, questa parte di Raffaele Raimo, che è praticamente l'elemento scatenante del libro, forse merita, come dire, un racconto di introduzione proprio per la sua, come dire, importanza anche a livello della storia del cinema, no?
Sì, in genere, intanto grazie.
Prego.
In genere noi raccontiamo la storia del cinema soprattutto a partire dalla storia dei registi, al massimo dalla storia dei cast, in alcuni casi un po' anche dalla storia delle sale. Ci sono appunto i set mitici, le sale mitiche. Quello che non si vede quasi mai nel racconto anche del cinema, nel racconto in genere anche letterario, artistico, ancora di più mitico, sono i laboratori, cioè sono quei luoghi dove effettivamente poi il film, se dobbiamo intendere il film come pellicola, materialmente si costruisce, cioè si sviluppano e stampano i film. E mio padre ha lavorato nei laboratori della Technicolor, che erano dei laboratori molto grandi, che negli anni 60-70 arrivarono ad avere più di 1500 dipendenti. Nel 2013 è chiusa la Technicolor Italia, nel 2025 è chiusa la Technicolor in tutto il mondo, quindi in realtà è una storia che ha un inizio, uno splendore, anche una decadenza e una fine. E nello specifico, mio padre ha attraversato quella storia lungo sicuramente, perché ha lavorato per 38 anni appunto in tutta la sua vita lavorativa, di fatto in questa fabbrica, in questa azienda, ma anche in largo, perché poi ha fatto vari ruoli in questa azienda, è partito come operaio specializzato, poi ha fatto il quadro, infine ha fatto il dirigente, quindi ha avuto varie fasi, anche appunto fasi in cui il cinema italiano era una specie di diamante all'interno del pianeta dell'immaginario mondiale, altri momenti in cui appunto l'arrivo del digitale aveva anche insomma messo in crisi quella che era una fabbrica che faceva soprattutto pellicola. E però questi ruoli non sono stati semplicemente dei ruoli come dire adesivi a quello che è stato il portato di questa grande azienda, ma insomma sono stati, ha dato anche un contributo speciale proprio con l'invenzione dell'NR. NR sta per Ernesto Novelli Raimo, ed è un processo di sviluppo e stampa della pellicola che aggiunge di fatto un quarto bagno di colore alla tricromia, cioè i bagni di colore di magenta, rosso, giallo e ciano blu. E questa invenzione fatta da lui e da Ernesto Novelli, appunto ENR, Ernesto Novelli Raimo, e in realtà ha modificato anche proprio il modo in cui guardiamo noi i film. È un processo per cui poi alcuni importanti direttori della fotografia e registi hanno potuto fare dei capolavori come Rez, Apocalypse Now,
poi ne parliamo,
infatti, Ryan, eccetera.
Riguardo questa diciamo scoperta che hai fatto appunto andando a ritroso nei ricordi di famiglia, la cosa che ho apprezzato, perché in tempi in cui si butta sempre un po' in caciara, scusa il termine, il non voler rivendicare o non voler buttare a viva voce questa notizia, insomma, voi non avete mai rivendicato più di tanto la primigenia di questa invenzione, ne avreste avuto probabilmente tutto il diritto. Nasce da un vostro pudore, nasce dall'idea che tanto era inutile mettersi a combattere con mulini a vento, soprattutto per un'azienda che ha chiuso l'anno scorso. Insomma, spiegaci anche questo understatement, se mi permetti questo termine.
Ma nel senso che io sapevo che mio padre aveva fatto questa cosa, nel senso che era. Ma mio padre ha lavorato alla Technicolor e credeva in, cioè, la diciamo un po' come battuta, se l'avessi brevettata saremmo diventati ricchi, penso sia vero. Dall'altra parte è vero che appunto credeva anche nell'intelligenza collettiva, cioè nel fatto che poi ogni scoperta, ogni frutto di invenzione era un processo che aveva a che fare poi con il lavoro,
la comunità,
di operai,
certo.
Tecnici, eccetera, eccetera. In qualche modo poi il racconto, il romanzo si sviluppa intorno alla figura di mio padre, ma si sviluppa anche intorno alla figura dei suoi colleghi e delle sue colleghe, di questa, o mi viene da chiamarla, aristocrazia operaia, che era appunto composta dalle lavoratrici e dai lavoratori della Technicolor.
Ma io poi penso che adesso molti lo chiamerebbero brand awareness, no? Cioè un qualche cosa che loro probabilmente come generazione hanno inglobato, hanno vissuto e hanno, come dire, in qualche maniera accettato, era proprio il fatto che nella logica del beneficio collettivo, quello che dicevi te, appunto del benessere dell'azienda, il contributo del singolo era quasi, come dire, da dare per scontato ed acquisito, senza avere la pretesa di rivendicare qualcosa a proprio nome, giusto?
Sì, esatto, cioè nel senso che comunque la bellezza di stare una foto molto bella di mio padre con l'Oscar per Romeo e Giulietta, credo, di Pasqualino De Santis, quindi Franco Zeffirelli, l'Oscar alla fotografia, che diventa effettivamente una specie di foto di gruppo in cui ci sono insieme appunto i quadri, i dirigenti, i tecnici. Ma non mi è mai piaciuto
immaginare l'azienda come una famiglia, nemmeno come una squadra. E mio nonno, che lavorava lì, sempre la Technicolor, mi aveva insegnato fin da bambino come dire cosa volesse dire una coscienza di classe. Dall'altra parte però sicuramente mio padre ha interpretato, proprio per la sua strana carriera, cioè una carriera che ha fatto tutta interna all'azienda, insomma, da figlio d'operaio, operaio specializzato, poi quadro e poi dirigente, una figura strana all'interno di un'azienda, cioè una figura che di fatto era la storia della Technicolor e quindi aveva un rispetto sia da parte degli operai sia da parte dei dirigenti dell'azienda. Tutto questo mi ha fatto poi, dal mio punto di vista, anche una figura tragica per gli operai. Era un amico dell'azienda e per l'azienda era un amico degli operai. Poi per fortuna, insomma, ai suoi funerali c'erano tutti e gli riconoscevano tutti questo grande valore, ed effettivamente poi uno non sa bene qual è il contributo singolo della singola persona, del singolo lavoratore, della lavoratrice all'azienda. Sicuramente sa che però in qualche modo quei colori dei film che fanno parte poi neanche del nostro immaginario, tipo proprio della materia dei sogni, sono stati l'effetto di un lavoro di migliaia e migliaia di ore di tantissime persone in quel laboratorio a via Tiburtina 1138.
Tra l'altro laboratori che, non so se sa, insomma, Radio Città Aperta è via di Casalbruciato, quindi insomma non sono molto distanti da dove stiamo trasmettendo adesso, quindi mi fa ulteriormente piacere avere questa vicinanza anche, diciamo, toponomastica o geografica, per meglio dire. Ha introdotto il tema della morte, ovviamente la tua ricerca parte una decina d'anni dopo la morte appunto di Raffaele Raimo. E la storia della Technicolor è anche paradigmatica di una realtà che è quella che accomuna questo percorso a quella di tante altre aziende italiane, cioè la gente che muore per colpa, tra virgolette, del posto di lavoro, perché poi racconti, anche andando ad intervistare degli ex, diciamo, dipendenti della stessa azienda, di come purtroppo quello che respiravano, quello che veniva maneggiato e quello che inevitabilmente faceva parte del quotidiano di tanti lavoratori è diventata purtroppo la condanna a morte, giusto?
Sì, diciamo il Novecento ha in sé questa grande tragedia, cioè io dico, a un certo punto mio padre era un chimico che lavorava in un'azienda che faceva con la chimica tutto, e la chimica italiana a un certo punto era la seconda, il secondo settore al mondo, cioè la seconda economia al mondo che avevano a che fare con la chimica, e oggi, come dire, un po' chiaramente un grande rimpianto per quella capacità che un piccolo paese come l'Italia avesse nella trasformazione poi della realtà che è l'industria chimica, ma anche chiaramente una grande nostalgia per mio padre vivo e per tutto quello che poi l'industria chimica
ha generato,
però effettivamente era la stessa ambivalenza che poteva avere il lavoro di Maria Sklodowska, cioè sia Maria Curie, cioè la più grande scienziata chimica del Novecento, che chiaramente morì degli effetti delle radiazioni. Cioè, come si fa a mettere insieme in certi momenti l'avanguardia industriale e tecnica anche con la tutela del proprio corpo?
Certo.
E quella generazione lì spesso era una generazione che non era nemmeno capace di tutelarsi, spesso non c'erano appunto anche chi come mio padre appunto non era un minatore, che era inconsapevole dei rischi che poi lo stare a contatto con i fumi tossici della chimica comportava, insomma. E un po' effettivamente volevo anche raccontare questo, cioè è un romanzo sul lavoro essenzialmente, cioè
infatti.
Poi quello che mi interessava raccontare era il romanzo sul lavoro e niente, insomma, questo.
Come accennavo all'inizio, anche se per esigenze di tempo non approfondiremo questi altri piani narrativi, questo diciamo corpo centrale dedicato appunto al percorso a ritroso, alla ricerca di un padre, se vogliamo anche assente, un padre che molto spesso, anzi sicuramente stava più a bottega che a casa per tanti versi, si intreccia con una storia che è quella, anche questa autobiografica, delle nevrosi e delle difficoltà di un professore di liceo, alleggerite dalla presenza di una specie di, non lo so, lucignolo, chiamiamolo in vari modi, che è un, tra l'altro diventa a un certo punto una specie di compagno di zingarata del protagonista, e una storia d'amore che appunto viene raccontata nel suo sviluppo, nella sua fine e anche nel, diciamo, nell'elaborazione della fine, appunto, che si intrecciano quasi con un montaggio volutamente cinematografico all'interno di questo romanzo autobiografico. Però ripeto, siccome questa trasmissione si occupa soprattutto di produzioni artistiche della metà degli anni 70, e questo libro ha questo taglio anche dalla stessa copertina, dove si vede appunto un laboratorio che probabilmente era quello, diciamo,
una foto che ho trovato assurdamente poco prima di chiudere il libro in un cassetto dell'Hitman Color. Mi ha trovato delle foto vecchissime del 1968 della Technicolor, e in una riconosco mio padre.
Allora, visto che siamo in, diciamo, veramente in extremis, addirittura di arrivo, ti pregherei semplicemente di raccontare un episodio che secondo me è molto divertente e come dire, anche stimolante, che è quello legato a Vittorio Storaro, ad Apocalypse Now, e a quello che comportava diciamo, la qualità espressa dai laboratori della Technicolor.
Sì, nel senso che poi a un certo punto, quando ho cominciato a fare questo romanzo, ho fatto tante interviste a grandi direttori della fotografia come Storaro, Luciano Topoli, e poi anche a tanti altri tecnici. In una delle storie che a un certo punto mi sono state spesso raccontate, cioè quando Francis Ford Coppola chiede a Storaro di fare il direttore della fotografia di Apocalypse Now, gli dice anche che insomma poi lo sviluppo e la stampa saranno fatti a Los Angeles, e Storaro, come dire, senza fare una piega, dice: va benissimo, però da domani non sono il vostro direttore della fotografia. E quindi impone chiaramente, invece che di avere come datore luci Ernesto Novelli, e la Technicolor come laboratorio per lo sviluppo e la stampa. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che da quel set, che al tempo stesso era un film nel film, che è stato il set di Apocalypse Now, tutti i giorni nella giungla delle Filippine partivano degli aerei con i giornalieri appena filmati da Coppola, e li portava sulla Tiburtina Technicolor con un aereo apposito, e poi il giorno dopo sempre lì andavano da Roma a Ciampino, a Fiumicino, ripartiva un altro aereo e andava fino al set delle Filippine. Quando a un certo punto finisce il film, Coppola dice a Ernesto Novelli, questo mitico datore luci che era il più importante collaboratore chiaramente di Vittorio Storaro: adesso questa cosa è andata così, il film insomma ha fatto la storia del cinema e ha detto: però adesso ti faccio un laboratorio a Los Angeles, tutto per te, ci metto €1 milioni. E Ernesto Novelli dice: sì, va benissimo, però io a chi lo lascio il cane?
Cioè, queste sono di quelle cose che si stenta a credere che siano accadute, ma per chi ha vissuto magari a Roma, o ha vissuto in parte o in toto le logiche dei cinematografari, tra virgolette, risultano veramente, come dire, emblematiche di una filosofia di vita assolutamente fuori dai criteri hollywoodiani, insomma.
No? Esatto.
Allora,
grazie mille,
lasciamo
davvero
libero Christian Raimo, e ovviamente ci salutiamo con le musiche da Apocalypse Now, i Doors con The End. Grazie ancora, Christian.
Grazie a voi, grazie, grazie, buon lavoro. Grazie.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your
RadioGitaperta.it, la tua radio online.